Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale, prego il segretario di fare l'appello.
Buonasera, De Giuli Primo Paolo.
Presente.
Possimere Luisa.
Presente.
Sacchi Jacopo.
Presente.
Recchi Alessandro. Presente. Grillo Stefania.
Presente.
Frigge Emilia, assente.
Presente, giustificato.
Passalacqua Luigi. Maggi Federico, assente. Scotti Sabina.
Presente.
Radici Giovanni. Taccone Alessandro.
Assente e giustificato per motivi di lavoro.
Melendez Francisco Javier.
Presente.
Bianchi Elisa.
Presente.
Patrizia Galati, assessore esterno.
Presente. Grazie. Se non ci sono interventi, passiamo al consigliere Bianchi.
È acceso, sì. Buonasera. Prendiamo la parola oggi in quest'Aula non per avviare un dibattito, ma per denunciare una situazione che è diventata pesante e rispettosa del nostro ruolo istituzionale. Ancora una volta ci troviamo di fronte a un Consiglio Comunale convocato a ridosso del fine settimana. Ricevere gli atti il venerdì per discutere e deliberare il lunedì non è un intoppo burocratico occasionale, ma è diventato un modus operandi che svuota di significato la nostra funzione. Il ruolo dei consiglieri di minoranza non è quello di ratificare decisioni già prese senza possibilità di replica o di alzare la mano al comando. Noi abbiamo il dovere e il diritto di studiare i documenti, analizzare i bilanci e valutare l'impatto delle delibere sulla cittadinanza. Per fare tutto questo in modo serio serve tempo. Le istituzioni non sono proprietà privata di chi governa. Convocare le sedute in questo modo sistematico lede il diritto dei cittadini che rappresentiamo di avere un'opposizione informata e attiva. Non siamo disposti a essere complici di questa finta partecipazione. Per queste ragioni annunciamo che il gruppo consigliare Ripensare Motta Insieme abbandona l'Aula e non prenderà parte alla discussione odierna. Questo gesto vuole essere un segnale forte e chiaro. Ci auguriamo che in futuro si possa tornare a un confronto leale, ripristinando termini di convocazione dignitosi. Chiediamo che questo intervento venga allegato al verbale del Consiglio. Posto.
Consigliere Radici.
Mi associo un po' alle parole della consigliera Elisa, però io ho scelto di rimanere all'interno del Consiglio Comunale di questa sera, per cui considero questo la mia ultima presenza in una convocazione di questo tipo, per cui spero che alle parole di Elisa possano essere, ci siano dei fatti che vanno in questa direzione, ecco, per cui prossimamente io mi riprometto di presentare una mozione anche in tal senso.
Grazie consigliere.
Chiedo scusa, potete firmare la dichiarazione perché non è firmata. No, tutte e due. No, domani le mandiamo poi il protocollo di ricezione, perché adesso l'ufficio è chiuso. Domani riceverà la comunicazione col numero di protocollo, perché la protocolliamo.
Grazie, buonasera.
Allora, passiamo al primo punto all'ordine del giorno, a parziale giustificazione di quanto è stato affermato adesso. Diciamo che purtroppo c'è stata quando abbiamo ricevuto parere del revisore, tutto quello che era la parte diciamo così di preparazione di questo punto all'ordine del giorno, e siamo arrivati molto lunghi, questo è vero. Comunque c'è stata anche la commissione sabato mattina per poter discutere su questo argomento, e però non c'era una partecipazione compatta. Va bene, comunque, primo punto all'ordine del giorno, tariffa corrispettiva sui rifiuti TARIP, approvazione del PEF, periodo regolatorio 2026-2029. Come accettato poc'anzi, sabato c'è stata la commissione con la presenza dei funzionari di Amaga, che prego anche questa sera di prendere posto in questo consiglio. Ai fini della redazione del bilancio per quanto riguarda il verbale della seduta, devo precisare che i rappresentanti di Amaga sono il dottor Fabio Cela e Fabrizio Ciarletta. Prego, se volete illustrare, do la parola.
Grazie, buonasera. L'autorità di regolazione ARERA ha regolato l'MTR3, che è la metodologia tariffaria per il periodo, il quadriennio 2026-2029, e quindi questo punto dell'ordine del giorno recepisce la metodologia e la nuova proposta tariffaria per il quadriennio. Metodologicamente, così come era anche per l'MTR2, la metodologia regolatoria precedente, la base di calcolo tariffaria è quella relativa al consuntivo dei due anni precedenti, quindi per la determinazione della tariffa 2026 in buona sostanza la base di partenza è la contabilità riferita al comune di Motta Visconti del 2024. Utilizzando tutte le leve a disposizione consentite dal regolatore, la proposta del gestore di Amaga, di concerto con gli uffici comunali, è stata quella di dare al 2026 una dinamica tariffaria inflattiva tendente all'inflazione del 2025. Quindi la tariffa 2026, oggetto del PEF 2026-29, ammonta a 1.066.008, quindi con un incremento di 15.754, quindi l'1,5% rispetto al 2025. Per il 2027 la tariffa risultante dal metodo applicato è di 1.086.263, quindi con l'applicazione di quello che è il parametro inflattivo previsto dal regolatore dell'1,9%, un incremento di 20.255. Per il 2028, periodo che insieme al 2029 sarà comunque oggetto di un aggiornamento biennale previsto dalla metodologia, in ogni caso in questa sede previsionale il PEF ammonterebbe a 1.095.508, quindi con un incremento dello 0,9%, quindi comunque inferiore all'inflazione, il parametro inflattivo ARERA, per un incremento assoluto di 9.245. Il 2029 auspicabilmente potrebbe condurre a una contrazione dell'1,3%, 14.502 euro, con una tariffa di 1.081.006. Vale la pena anche un confronto rispetto a quello che era il PEF di affidamento, quindi oggetto dell'affidamento del 25 settembre 2024 da parte di questo ente. Già l'anno scorso, in sede di revisione infraperiodo per rendere la tariffa adeguata a quella che era l'offerta di affidamento, il PEF ammontava a 1.050.254, quindi con un meno 49.746 rispetto all'offerta. Il PEF 2026 di quest'anno, che poi è oggetto di articolazione tariffaria, risulta inferiore di 60.789 rispetto a quello che era il valore del secondo periodo in sede di affidamento. L'articolazione tariffaria che ne deriva, quota fissa e quota varia, deriva da quella che sono da quella che è la natura dei costi in quel totalone di 1.066.008. Quindi per il 57,8% il contributo è di costi fissi, per il 42,2% è di quelli variabili, e così quindi la quota fissa viene ripartita. La produzione di rifiuto del 2025 è il driver che viene utilizzato poi per l'articolazione tra domestiche e non domestiche come utenze di questo totalone. Il 79% è la produzione delle domestiche, quella delle non domestiche è il 21%. Questo può aiutare a fare una prima analisi di come è ripartito sulle utenze in assoluto questo incremento di 15.000 euro. Per queste ramificazioni le domestiche avrebbero un incremento dello 0,2%, 1.943 euro, le non domestiche 13.811 euro, il 6,6%. Questo perché è cambiato di poco il mix di percentuale di contributo al rifiuto prodotto complessivo. Le domestiche sono passate dall'80% del 2025 al 79% in sede 26 e le non domestiche dal 20% al 21%. Per quanto riguarda invece i coefficienti KA e KC rispetto a quello che è il regolamento comunale, non sono intervenute modifiche rispetto al periodo precedente, così come rispetto alla policy applicata in tema di minimi, conferimenti minimi, tutto è rimasto invariato. Così come sono invariate le scadenze periodiche, le due rate, la prima scadente il 30 aprile 2026 e la seconda il 31 ottobre 2026. Queste sono le principali dinamiche di scostamento del PEF rispetto al periodo precedente, nel periodo regolato e rispetto al PEF di affidamento, il PEFA, da voi approvato il 25 settembre 2024. Poi se ci sono domande siamo qua. Grazie.
Grazie. Ci sono interventi su questo punto? Se non ci sono interventi, dichiarazioni di voto? Allora, consigliere Radici.
I chiarimenti li ho avuti anche abbastanza nella commissione. Devo dire che per quanto riguarda l'idea che ci siamo fatti è un po' quella che bisogna lavorare un po' più sulla questione dell'ecocentro. Secondo me va messa un po' più di attenzione su quel settore e in generale, visto che ancora per una volta siamo stati premiati come comune riciclone, questo va sottolineato, vale la pena capire se è possibile fare qualche ulteriore passo avanti. Secondo me, con una informazione maggiore rispetto alla qualità del prodotto finito, ecco, diciamo, da questo punto di vista vale la pena capire un po' rispetto alle campagne che si possono fare sulla informazione e sul coinvolgimento dei cittadini in questa direzione. La relazione poi è stata approvata anche dal consulente per quanto riguarda i dati, per cui da quel punto di vista uno non è che può dire molto. Rispetto a questo il nostro voto sarà un voto di astensione, proprio perché c'è secondo noi parecchio, secondo me, da lavorare. Noi in passato avevamo delle prime mozioni che avevamo presentato proprio a novembre del 2024 era proprio quello di avere un focus, cioè un occhio particolare sul servizio, ecco, da questo punto di vista, per cui diciamo, un rapporto diretto con Amaga attraverso per esempio una commissione consigliare ad hoc, ecco, diciamo, questa cosa ci è stata negata allora. Vogliamo a questo punto richiederemo dei dati un po' più specifici sui singoli i dati di raccolta, ecco, diciamo, per formulare delle proposte un po' più diciamo operative, ecco, da questo punto di vista, anche perché quando si è tentato di discutere non in questa commissione ma in quella precedente non siamo riusciti ad esprimere quello che volevamo diciamo arrivare, ecco, per cui a questo punto per noi la strada è proprio quella di mantenere una stensione che non vuol dire non apprezzare il lavoro che Amaga sta facendo, però secondo me il focus soprattutto su come viene fatto il servizio richiede un impegno maggiore secondo noi da parte dell'azienda e soprattutto da parte degli amministratori del comune per riuscire ad evitare, per avere un paese un po' più pulito, ma nello stesso tempo a non far ricadere sulle tasche dei cittadini dei costi che potrebbero essere spalmati anche diversamente. Grazie.
Grazie consigliere, concordo su quanto ha detto per quanto riguarda il coinvolgimento dei cittadini, infatti ne abbiamo parlato anche l'altra mattina, cioè si tratterebbe di magari a fare qualche assemblea, non in questa stagione che è un po' calda e quindi la partecipazione potrebbe essere non positiva, ma magari da settembre in poi cercare di coinvolgere ancora di nuovo i cittadini sul modo di comportarsi. Modo di comportarsi che tutto sommato non è male, perché appunto la percentuale di riciclo che viene fatto è molto alta rispetto agli altri paesi o rispetto alla regione Lombardia, quindi credo che i nostri cittadini abbiano da tempo, cioè che è una nazione che non è iniziata ieri ma è iniziata tantissimi anni fa, nel cercare di far capire che se viene separata correttamente il rifiuto, se viene separato correttamente il rifiuto, evidentemente abbiamo anche dei benefici in termini economici. Va bene, se non ci sono altri interventi, io ringrazio naturalmente la disponibilità degli esperti di Amaga che anche questa sera ci hanno seguiti e quindi passerei alla votazione. Allora, tariffa onnicomprensiva sui rifiuti TARIP, approvazione del PEF, periodo regolatorio 2026-2029, chi è d'accordo? Chi si astiene? Un astenuto. C'è l'immediata eseguibilità. Su questo punto chiedo l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo? Chi si astiene? Un astenuto. Grazie. Secondo punto dell'ordine del giorno, affidamento dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali a favore dei minori della società in-house, azienda speciale consortile servizi alla persona di ASPA, e approvazione della relazione illustrativa ai sensi del decreto legge 211/2022. Lascio la parola all'assessore vice sindaco Possi per illustrare brevemente il punto.
Allora, come già anticipato, in questa delibera daremo dei servizi in house alla società ASPA di cui noi siamo soci. I servizi che andiamo a far fare da loro è il servizio di assistenza domiciliare minori, il servizio di assistenza educativa scolastica a favore degli alunni disabili, il servizio di prepo scuola per la scuola primaria e l'assistenza alla mensa, il servizio di poscuola dell'infanzia e il centro estivo per l'infanzia. In più abbiamo lo spazio gioco per 0-3 anni. In più abbiamo uno spazio neutro. Sono tutti servizi che già vengono esercitati per i nostri ragazzi della scuola. non saranno più gestiti da una cooperativa, ma in questo caso verranno gestiti da ASPA, che è la società di cui noi siamo soci. Se qualcuno vuol chiedere qualcosa rispetto ai servizi, chieda pure.
Grazie, grazie. Assessore. Consigliere Radici.
Ho visto la proposta, ho visto anche ci sono delle tariffe orarie che mi sembrano un po' più adeguate rispetto a quello che si sente dire sui costi delle tariffe che circolano all'interno delle cooperative, per cui dal punto di vista, secondo me, dei lavoratori mi sembra un passo avanti, ecco, da questo punto di vista, per cui cioè, non vedo nessun ostacolo, diciamo, a fare un'operazione di questo tipo. Non so se si prevede uno sgravio per quanto riguarda il lavoro degli uffici, non credo, perché se no, si cambia l'operatore, ma di fatto tutto quello che viene espletato prima dovrebbe rimanere, ecco, da questo punto di vista.
Assessore Possi.
Sì, riguardo allo sgravio sul lavoro degli uffici non verrà granché diminuito, perché c'è sempre da fare il controllo del lavoro che viene fatto dalle cooperative. Però diciamo che lavorando in house è un pochino più semplice fare dei controlli e fare delle verifiche. Quindi dovrebbe funzionare tutto al meglio.
Grazie, assessore. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'affidamento dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali a favore dei minori o società in-house ASPA e approvazione della relazione illustrativa. Chi è d'accordo? Unanimità. Anche su questo punto chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Unanimità. Sul prossimo punto, il terzo punto, approvazione del piano di protezione civile comunale, chiedo l'assistenza del dottor Bruni, che ha l'estensore del piano che ha redatto questo piano che andiamo ad approvare questa sera. Abbiamo già fatto una serata naturalmente con tutti i consiglieri per illustrare al meglio questo piano. È un provvedimento che dobbiamo naturalmente adottare per forza, perché chiaramente fa parte del piano di protezione civile, quindi io pregherei il dottor Bruni di darne una breve illustrazione di quello del lavoro che ha svolto, che... una sintesi della sintesi.
Ma mi sentono, credo che per registrazione
mi serve per la registrazione.
Va bene. Buonasera a tutti intanto. Allora, cercherò di essere sintetico più del sintetico. Questo piano che è stato redatto, che è il vostro nuovo piano, va a sostituire quello, diciamo, che era in uso precedentemente, che era del 2010 ed era un piano intercomunale, quindi sviluppato per tutti i comuni dell'Intercom 4 di Abbiategrasso. Questo è un piano tutto vostro. È un piano che ovviamente è aderente alla nuova normativa che è cambiata per quel che riguarda il testo unico della protezione civile del 2018, quindi il primo decreto legislativo 1/2018, e che imponeva, diciamo, ai piani in essere degli aggiornamenti di legge, che sono stati recepiti poi da Regione Lombardia e che sono stati poi inseriti all'interno di questo nuovo piano. È un piano che è conforme a quelle che appunto sono le direttive di Regione Lombardia, quindi è costituito da una parte generale e da degli allegati tecnici. Questo per fare in modo che la parte generale di solito è quella che ha durata maggiore, quindi quella che si prevede di non cambiare, anche perché illustra quelle che sono le caratteristiche del territorio, quindi la geomorfologia, la parte geologica, richiama la relazione geologica che voi avete realizzato di recente in virtù anche del rifacimento del PGT. e ci sono poi degli allegati che sono allegati tecnici che sono quelli che poi sono più soggetti a essere variati in quanto contengono dei dati più mutevoli, diciamo così. Sono tre allegati, uno è relativo a, praticamente sono delle schede di raccolta dati e risorse, poi c'è una scheda, un allegato che raccoglie le schede relative ai rischi del territorio e un terzo allegato che invece illustra le procedure di intervento legate ai rischi del territorio. C'è un, poi un quarto allegato che raccoglie della modulistica che si può utilizzare per diciamo durante la gestione delle emergenze e una sorta di vademecum per la popolazione. Su questo poi avevamo speso delle parole, nel senso che avevamo detto che si poteva pensare anche di rendere pubblica la cosa, anzi il piano deve essere reso pubblico perché uno degli elementi del sistema di protezione civile è anche la popolazione che deve essere appunto informata per essere parte attiva nella gestione dell'emergenza. Si spera che non accada, ma è meglio che anche la popolazione sappia cosa deve fare nel momento in cui si verifica, e quindi poi magari realizzare delle serate informative e degli opuscoli da distribuire alla popolazione. Diciamo che la parte più interessante è appunto la parte di catalogazione dei rischi del territorio. Sono 23 schede che richiamano un po' tutti i rischi presenti, e le 18 schede operative sono un po' meno, anche perché molti rischi vengono raggruppati perché fanno parte della categoria idrogeologico idrometeore. Come già ampiamente detto nella serata divulgativa alla commissione consigliare, voi vivete in un territorio sostanzialmente sicuro, a parte il discorso Ticino, ma che riguarda solo una piccolissima parte del territorio, una frazione che è collocata ai piedi del terrazzamento Vurmiano, quindi in Alveo, sostanzialmente in Golena, e che impatta solo per quanto riguarda gli studi effettuati dalla Regione Lombardia con la cartografia di pericolosità e di rischio. L'elemento più, diciamo, più a rischio è il depuratore, ma solamente in caso di alluvioni catastrofiche con tempi di ritorno pari a 500 anni, quindi direi che siamo abbastanza confidenti che non succeda. Altri rischi particolari non ce ne sono, non ci sono industrie a rischio di incidente rilevante, quindi tanto per intenderci soggette alla Seveso 3. Non ci sono particolari rischi legati ad altre attività sul territorio, c'è ovviamente il rischio trasporti che è illustrato in un paio di tavole per quel che concerne trasporto benzina, trasporto GPL, in quanto ci sono ancora delle zone di Motta non metanizzate e avevamo ampiamente dibattuto sulla famosa presenza dei bomboloni e al loro utilizzo. Quindi direi che siete in una situazione abbastanza tranquilla, però è giusto che il piano venga adeguato, aggiornato, allineato alla normativa e venga mantenuto organismo vivo, non da prendere, predisporre, lasciare lì e dimenticarselo. Se ci sono domande, io sono qua per...
Grazie, dottor Bruni. Ci sono domande su questo punto? Sì, ecco, devo dire che è stato illustrato molto ampiamente in una serata e chiaramente, come accennato prima il dottor Bruno, dovremo sicuramente coinvolgere la cittadinanza, quindi dovremo trovare un sistema sia per quanto riguarda la divulgazione sia per quanto riguarda delle serate ad hoc per questo grosso problema. Confido più nell'opuscolo che non nella serata, perché sappiamo, sicuramente la faremo, ma sappiamo tutti che la partecipazione tante volte del pubblico non è molto folta in queste occasioni, però chiaramente dobbiamo farlo e faremo soprattutto per quanto riguarda l'opuscolo, questo sicuramente. Quindi se non ci sono interventi io porrei in votazione il punto all'ordine del giorno, approvazione del piano di protezione civile comunale, chi è d'accordo? Unanimità. Su questo punto chiedo anche qui l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo? Unanimità. Ecco, si chiude il Consiglio Comunale alle 21:35. Ringrazio per l'attenzione e arrivederci a tutti. Buonasera.